Io avrei voluto avere come da programma presente un'esperienza concreta che secondo me è estremamente interessante perché dimostra come l'idea deve essere comunque sempre legata a un'esigenza e deve trovare una capacità imprenditoriale che è in grado di investire in questa idea in cui crede. E alle volte le idee non sono poi il frutto di ricerche così scientificamente elevate, no? Il genio riesce a trovare la soluzione spesso dentro casa. Purtroppo non è venuto a parlarci il titolare, Loris Melliconi, della Melliconi, che tutti conoscete come azienda che ha introdotto il guscio del telecomando, no? Io però non mi sono rassegnato al fatto che lui mandasse il suo consulente di proprietà industriale, che è Paolo Pederzini, che sicuramente dopo ci racconterà qualche cosa. Stai pur lì, perché non mi sono rassegnato a non sentire la sua voce. E allora mi sono industriato e ho messo a disposizione quello che internet mi metteva a disposizione. Ho trovato un sito che è quello del Sole 24 Ore, in cui vi è una intervista, e allora ho detto, beh, sentiamo che cosa ci dice Loris Melliconi sul guscio. Avrei voluto chiederglielo qua, ma in mancanza d'altro, insomma, la tecnologia. E allora, 2 minuti.
Era l'epoca della televisione e del telecomando. In un caso, eravamo io e Riccardo, mio figlio, a casa, che avevamo sempre grosse discussioni con mia mamma, perché non si poteva toccare il telecomando, perché fattibilmente o lo ribaltava lui o lo buttavo in terra io, insomma era sempre un telecomando repezzato. Cosa facemmo? Lo portai in fabbrica e qui dal mio, diciamo, il mio attrezzista interno, che è un ragazzo che era un tuttofare, gli feci un disegno e me ne feci uno in gomma incollato proprio a casareccio al massimo, e gli tagliai io il posto dove andavano i tastini del telecomando e andammo a casa la sera. Infatti quando arrivavamo a casa io e Riccardo, mia mamma era disperata che non trovava più il telecomando, diceva. Allora io, d'accordo con mio figlio, lo tirai fuori, disse, ma sì, è qua mamma, e glielo buttai. Riccardo lo accompagnò come un calcio di football e questo telecomando cadde in terra e rimbalzò 2 o 3 volte. Mia mamma, dalla disperazione, prende sul prodotto e mi guarda e fa, dice, oh, sai che stavolta hai fatto un prodotto eccezionale? E da lì capii che mia mamma aveva pensato che io stavo studiando questo prodotto. Allora mi mise talmente allerta e cominciai a studiare cosa poteva avere di importanza questo prodotto. E mi accorsi che aveva sicuramente importanza, perché chiunque aveva il telecomando in casa, quando si rompeva, oltre che era un costo a quell'epoca di 60-70 mila lire come minimo, stavi 15 giorni senza telecomando, 20, per la riparazione. E non c'è niente come quando sei abituato a avere la comodità da sul divano cambiare, invece doverti alzare e andare a cambiare quei tasti a manuali. E allora cominciai a studiare questo salva telecomando. Prima di tutto mi precipitai a brevettarlo, poi dopo cercai una gomma che doveva essere speciale e dovetti ricorrere al poliuretano, in quanto il poliuretano è un bicomponente, ha un tasto molto buono, fra l'altro è biodegradabile, che così dopo 6-7 anni si distruggeva da solo, oltre che creava mercato, ma non lasciava, diciamo, tanta plasticaccia.
Non lasciava tanta plasticaccia in giro, dice. Sicuramente il creare mercato era l'obiettivo principale. Cioè. Però devo dire che, ecco, sentire dalla voce di un imprenditore, di uno che ha sfruttato ed è corso a brevettare qualche cosa, è importante. È importante poi anche, oltre a brevettare, cercare di tutelare e di evitare che altri entrino nel tuo mercato. In questo Melliconi è stato esemplare. Ecco, Paolo, adesso puoi sederti o stare in piedi, come preferisci.
Bene, buonasera a tutti e ringrazio chiaramente gli organizzatori in nome della Melliconi per aver dato questa possibilità di illustrarvi come anche un'azienda che diciamo così, all'inizio era dedicata a un prodotto, alla produzione di Casalinghi. Originariamente era un'azienda che produceva, come molti di voi forse sapranno, barattoli, vassoi, portapani, pattumiere, quindi oggettistica che poteva essere utile per la casa. Dopodiché c'è stata una sorta di evoluzione, grazie a una intuizione, come è stata annunciata dall'intervista che il signor Melliconi ha reso tempo fa e che è stata riportata da Eros, un'intuizione di fare che? Di studiare proprio un qualche cosa che potesse espandere l'attività aziendale e che quindi esulasse da quello che era la tradizione produttiva di quell'azienda. L'azienda è sempre stata mirata proprio a idee dell'innovazione. Con quello stato di emozione che veniva invocato prima dai relatori che hanno preceduto, e sempre con un'attenzione a quella di essere tempestivi nelle intuizioni e nelle richieste di mercato. Negli anni Ottanta c'è stata questa prima evoluzione della Melliconi verso quelli che sono stati notoriamente conosciuti come i Guscio TV, che poteva sembrare un'idea estremamente semplice, quando Melliconi è corso a brevettare. E quando è arrivato da me in quegli anni, io ho guardato quella custodia e mi sono posto moltissimo il problema di ma qua che cosa riesco a brevettare? Fin dei conti si tratta di una guaina in poliuretano dove ci infilo dentro un telecomando e quindi lo utilizzo. Ma analizzando più in dettaglio il problema e facendo una verifica su quello che era la disponibilità di mercato di custodi che avrebbero potuto o non potuto soddisfare questo tipo di bisogni, mi sono accorto che in realtà c'era qualche cosa che nel contesto del prodotto di cui si parlava aveva una certa genialità. Tutte le custodie o i prodotti custoditi che si conoscevano sul mercato prima, per essere utilizzati dovevano essere estratti dalla custodia. La custodia era qualche cosa che accompagnava il prodotto nel trasporto o che accoglieva il prodotto nel momento in cui non veniva utilizzato. Qua invece lo studio era stato posto in modo che quella custodia si sposasse intimamente con il prodotto e lo proteggesse nella sua utilizzazione. Gli esami condotti allora, sia di mercato sia dal punto di vista brevettuale, ci hanno portato a concludere che in effetti c'era qualche cosa di assolutamente innovativo rispetto allo stato della tecnica di quel genere di prodotti, perché qua dobbiamo pensare che i brevetti siano sempre delle idee che riguardano la macchina automatica, il complesso importante, il procedimento rilevante. C'è anche nelle piccole cose, evidentemente, degli elementi che in quei segmenti di mercato possono trovare una forte incidenza per lo sviluppo delle imprese. E qui siamo partiti con questo deposito di brevetto in Italia. Perché l'Italia? Perché l'Italia era uno dei paesi più rilevanti dal punto di vista della richiesta di mercato di questo tipo di prodotti. Poi è stato indagato se valeva la pena di estenderlo in Germania. Ma in Germania ci siamo accorti che la maggior parte dei pavimenti avevano le moquette. Quindi se il telecomando cadeva in terra non succedeva quasi nulla. In Italia invece avevamo i pavimenti che erano prevalentemente o in legno o in ceramica. Quindi abbiamo concentrato l'attenzione della tutela a quell'epoca al mercato italiano. Che cosa è successo immediatamente dopo? Chiaramente essendo un'idea di successo, perché ha incontrato immediatamente un'ottima reazione di mercato, c'è stata un'escalation della concorrenza nel cercare di tagliarci i fetti di mercato. Quindi una concorrenza agguerrita non solo nell'imitazione, ma proprio nella copia del prodotto. E qui tutti i concetti che sono stati espressi poc'anzi nel credere nella innovazione, nell'investire nell'innovazione, hanno avuto nella capacità dei signori Melliconi il fatto di investire fortemente nell'azione di repressione delle contraffazioni. E vi posso dire che personalmente ho seguito almeno 15 raid da parte delle autorità giudiziarie di sequestri in tutta Italia di prodotti contraffatti. Vi posso assicurare che è stata un'organizzazione di lavoro piuttosto pesante e importante. Però il risultato è stato che per almeno, e a breve tempi, almeno una decina d'anni, forse di più, il mercato prevalente di questo tipo di prodotto è rimasto nelle mani della Melliconi S.p.A., quantomeno in tutti i canali della grande distribuzione che poi si sono rivelati più rilevanti dal punto di vista del successo di mercato e quindi poi del risultato economico favorevole dell'impresa. ci sono state delle evoluzioni, si è partiti da un primo guscio che sposava la forma di uno specifico telecomando, poi si è passati nel tempo alla forma del guscio che voi vedete riprodotto in questa slide, che con modifica dei materiali e delle tecniche produttive risultava elasticamente espandibile, per cui si adattava e si adatta a tutte le forme di telecomandi, entro certi parametri di misura evidentemente, che erano sul mercato. Questo ha consentito di portare avanti dei brevetti di perfezionamento o dei brevetti aggiuntivi, diciamoli così, per comodità, rispetto a quello che era il primo brevetto impostato, e a continuare a mantenere quell'esclusione di mercato che ha fatto il successo di questo tipo di prodotto per la società Millicone. Si è parlato prima della ricerca e sviluppo, dell'importanza che questa ricerca e sviluppo può avere per le imprese. Evidentemente eravamo sulla stessa lunghezza d'onda con tutti i relatori precedenti nel valutare questo tipo di problema. È vero, se la Millicone, come parlo in generale le società, si fosse addormentata sugli allori di quel tipo di risultato economico ottenuto con la prima innovazione, probabilmente avrebbe sì vissuto quella decina d'anni di forte interesse di mercato, ma poi evidentemente le cose si diversificano, nascono nuove idee anche da parte di altri soggetti e sarebbe stata superata. Ben conscia di questo e sulla traccia di quel mercato nuovo che si era aperto con la problematica dei telecomandi, l'azienda ha cominciato a studiare che cosa ulteriormente si poteva studiare nel contesto di quel canale, cioè i telecomandi, quindi la componentistica Hi-Fi, quindi televisori e così via. Le tecniche di produzione dei televisori sono cambiate, siamo arrivati all'LCD o oggi ai televisori a plasma e quant'altro, di qui l'intuizione di portare avanti una ricerca e sviluppo tesa a tutto quello che era i supporti, le tecniche di supporto di questi nuovi apparecchi che necessitavano evidentemente rispetto agli altri di certe applicazioni e offrivano la possibilità ad esempio di essere agevolmente appesi a parete, sospesi o quant'altro. E di qui nel 1995 è partita la campagna di innovazione che ha riguardato il cosiddetto Space System della Millicone, cioè un sistema di supporti a parete che ha consentito anche qua di entrare fortemente in una nicchia di mercato che si stava aprendo, anticipando la concorrenza e quindi consolidandosi in una posizione primaria proprio perché si è anticipato un po' i tempi e quindi si è cercato di creare una nicchia proprio di mercato che fosse difficilmente attaccabile anche attraverso le tutele di determinati supporti nell'ambito della proprietà industriale. Ricerca e sviluppo vuol dire poi entrare in un segmento di mercato quale era ben diverso dal casalingo, quello che ho prima illustrato, e quindi affrontare delle problematiche anche di carattere elettronico. Avevamo coperto i telecomandi con una custodia produttiva, a questo punto si è scoperto che quel mercato, il mercato dei telecomandi, era un mercato estremamente interessante che poteva portare notevolissimi profitti. E allora si è portato avanti un discorso complesso che ha portato avanti una ricerca accompagnata da brevettazione di che cosa? Di un telecomando che è uscito con il nome GunBody, che è una, dal punto di vista esteriore, ha una struttura in parte in gomma che costituisce la protezione e in pratica si sostituisce un po' quello che era il vecchio guscio del telecomando, e che al suo interno però ha una circuitazione elettronica tale per cui ha sempre la possibilità di avere un aggiornamento in via elettronica, quindi connessione con computer, con tutti gli apparecchi televisivi nuovi che escono sul mercato. Quindi un upgrading di quello che è il sistema di messa a punto del telecomando, che consentisse pertanto di collocarsi sul mercato come un'azienda assolutamente all'avanguardia in queste tecnologie, evitando pertanto che a cambio di apparecchio televisivo si dovesse forzatamente cambiare anche il telecomando, e quindi ricorrere a quelle che sono anche spese che non saranno ingenti, ma che comunque, quando c'è una moltiplicazione di apparecchi per casa e quant'altro, possono avere un'incidenza importante. E comunque era un plus di mercato estremamente, estremamente importante. E qui siamo nel 1999. Come è stata sviluppata questa iniziativa? Attraverso una collaborazione con una società, la CME, che è una società dell'Entourage milanese, che poi alla fine, che aveva la tecnologia di base dei telecomandi, che questa tecnologia è stata implementata attraverso gli investimenti della Millicone sotto questo tipo di prodotto e che ha portato, come vi dirò a seguito, questa società ad essere incorporata nel contesto della Millicone e a far sì che nel mercato dei comandi la Millicone sia primaria in assoluto, non solo in Italia. Andando avanti sempre con lo spirito di trovare innovazione, con questa volontà di muovere l'acqua, di far sì che l'acqua prenda forma, come ho sentito dire prima, quindi con l'entusiasmo che deve animare un imprenditore nell'attività della sua azienda, e tenendo sempre presente questo fatto, questo è molto innovante, innovazione vuol dire anticipare la concorrenza. Quando si diceva prima non guardiamo sempre indietro le ricerche di anteriorità, ma guardiamo anche avanti, che cosa fanno gli altri, è un attimo spunto. Studiando il mercato, avendo sinergie tra quelle che è la componente tecnica dell'azienda e quella che è la componente commerciale, ma studiando e facendo attenzione alle proiezioni di mercato, si può scoprire che c'è una nicchia di mercato che si può offrire a tempo breve e che se si è primi ad arrivare può portare delle prospettive di utilità aziendale estremamente capaci. Ed è in quest'ottica che siamo arrivati all'ultima innovazione portata avanti dalla Millicone, che voi troverete pubblicizzato, credo, su tutte le riviste di settore e non solo, che è il Ghost Design, Style Innovation. Qui siamo andati addirittura su quello che è un design d'arredo collegato al campo dell'Hi-Fi e della televisione e che nasce come ultimo elemento di sviluppo da quella famosa storia che ho raccontato prima. Siamo partiti dal Guscio TV per affrontare idee nuove, abbiamo scoperto canali di mercati nuovi, ci siamo buttati con entusiasmo all'interno di questi mercati ricercando soluzioni che anticipassero la concorrenza, e questo è l'ultimo elemento portato avanti dalla Millicone sotto questo profilo. Che cos'è in sostanza che ha portato a questi successi? Poi vi dirò perché, parlando di numeri, perché si parla di successi. Ecco, come scritto nella slide, nella propria politica rivolta all'innovazione, la Millicone ha sempre tenuto ben presenti i presupposti di una corretta valutazione dei propri intangibles, beni materiali, perché questo non è secondario. Per avere un bene immateriabile che, come è stato detto prima, possa essere oggetto anche di finanziamento oppure di valutazione, come è stato sottolineato, occorre che il bene abbia un'identificabilità. Se la Millicone non avesse protetto attraverso la proprietà industriale le proprie innovazioni, avrebbe forse sì avuto un prodotto di successo, poi bisogna vedere se riuscivamo a contenere la concorrenza in qualche maniera, quantomeno contro l'imitazione servile, ma sicuramente non avremmo avuto la possibilità di godere, come può godere oggi, di beni che hanno la loro identificabilità, di beni che, occorrendo in negoziazioni di carattere commerciale, o di fusione di aziende o di joint venture aziendale, possono avere una loro rilevanza come trasferibilità e separabilità, e che hanno una cosa fondamentale, quella che veniva sottolineata anche prima, una utilità differita nel tempo, quindi la capacità di produrre reddito nel tempo, e quindi il tutto legato a quello che è la tutelabilità. Questi sono gli elementi che in una corretta politica aziendale, indipendentemente che si tratti della Millicone o di altri, dovrebbero essere fondamentali per la conduzione manageriale di un'impresa. Io ho terminato, ma vi voglio dare alcuni dati per dire, vabbè, ma allora tutto questo in che cosa si è tradotto? Allora, abbiamo tutti sentito dire che gli anni 2008-2009 in particolare sono stati anni di crisi, che le aziende hanno visto ridotti i propri fatturati e di conseguenza i propri profitti. Beh, io vi posso dire che contro un fatturato del 2006 di 30 milioni di euro sul mercato italiano, nel 2009 i milioni di euro sono diventati 35, quindi vuol dire che sfruttando quello spirito innovativo e di superamento della concorrenza nei termini che ho indicato prima, l'azienda Millicone negli ultimi due anni, partendo dal 2006, ma insomma vogliamo considerare anche gli ultimi due, ha avuto un progresso di fatturato in Italia e non un arretramento di fatturato in Italia, e questo mi sembra abbastanza significativo. Ma quello che è importante, si dice l'Italia in quote di mercato estero perde quota, perde posizioni. Negli anni 2006 e gli anni 2009 il fatturato totale complessivo del mercato estero delle Millicone si è mantenuto costante e vede la bella soglia di 50 milioni di euro. Quindi vuol dire che queste innovazioni qualche cosa hanno portato. La realtà aziendale oggi ci dice che nel settore dei telecomandi, quell'innovazione che vi accennavo prima, la Meliconi copre circa il 47% del mercato. Quindi sono dati che evidentemente hanno un significato molto importante. Il complesso aziendale oggi comprende circa 220 persone e ha una consociata francese di riferimento. Questa è una realtà che è stata creata partendo da un'azienda che si occupava di casalinghi e che grazie alle intuizioni e all'entusiasmo aziendale è arrivata ai risultati che vi ho illustrato con i prodotti che è stata capace di sviluppare. È tutto.
Grazie a Paolo Pederzini. Credo che sia piuttosto emblematico, no? E che veramente ci faccia capire quanto dietro al mondo così che sembra apparentemente sterile e tecnico, quello dei brevetti, in realtà ci sia un vissuto umano e una creatività e una personalità che è veramente forte. Credo che riuscire a comprendere questo e a far sì che questa umanità possa poi trovare una sua naturale fonte anche all'interno della tutela delle proprietà industriali, credo che sia importante.